Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
In onda, caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a Pino Ezio Beccaria 52 @gmail.com. L'angolo della posta, lette da Pino Ezio Beccaria. Pino. Pino? Pino?
Ma scusa, ho sentito un fischio.
Sì, ebbene, non era per te. Aspetta un attimo che devo chiudere da una parte.
Oh, complimenti preciosi per la bella e nuova sigla che va a dare via ad una nuova trasmissione pensata per voi, soprattutto per voi, da Radio Mar 5, perché negli intenti di noi dinosauri, e non spero dirvi, sto parlando di Radio Mar 5, vogliamo veramente creare un filo diretto, un rapporto.
Fino, dimmi. Scusa. Replay, perché c'era purtroppo un inconveniente tecnico dagli imbranati come me
e di conseguenza
abbiamo perso la prima parte.
Va bene,
vai pure.
Eccoci qua lunedì, lunedì, no, niente calcio, si cambia tutto, dalla sigla avrete capito che l'argomento del lunedì, e chissà per quanti lunedì, parleremo di ben altro, cercheremo di mettere in atto un nostro progetto di Armando, del sottoscritto, per creare un qualcosa che vorrebbe unire ancora di più gli amici che stanno a casa, in macchina o in altro qualsiasi altro luogo, per creare un bel rapporto con voi, perché sì, la radio è musica, la radio sono commenti che solitamente fanno sempre i curatori delle trasmissioni, ma stavolta siete proprio voi, carissimi amici, a dare, diciamo così, parola impegnativa, una linea alla nostra radio. E come avevo già detto più volte, l'ho anche scritto, noi non censureremo nulla, noi la parola censura non la vogliamo assolutamente considerare. Ho semplicemente spiegato che, ecco, eviteremo di cadere nelle volgarità, nell'omofobia, nel razzismo, a meno che non ci siano delle argomentazioni valide, allora si potrebbe anche stare, ma tanto per fare cretini, proprio no. E visto che voi avete noi ci siamo trovati ad un certo punto veramente coperti da tantissime email, che io ho ricevuto, perché spesso e volentieri davo il mio indirizzo email, lo scrivevo anche sul mio profilo, e voi mi avete preso in parola e avete cominciato a scrivere, e come E come? Quindi io vi dico questo, il tempo è quello che è, però cercheremo veramente di rispondere proprio a tutti, perché così è giusto, e voi potete parlare di tutto ciò che è vita alla fine della fiera, parlare di tutto ciò che è vita. Allora, ti è piaciuta l'idea, Armando, di creare questo rapporto come una volta succedeva, ma prendendo altre vie? Sì, quindi sì. Dunque, voglio subito partire. Allora, chi è che va a rompere il ghiaccio questa mattina a Caro Amico Ti Scrivo? Luca Testera. Luca Testera ha mandato un'email. E tra l'altro è interessante, perché Luca, l'amico Luca, ci scrive: seguo da sempre la trasmissione Striscia la Notizia. Mi piace il giornalismo di denuncia, come del resto è quello di qualche radio. Come c'è una rubrica parecchio indisponente, scrive Luca, il signor Brumotti, lo avrete immaginato presente,
certo.
Assolutamente ammirevole, scrive sempre Luca, per coraggio, denuncia situazioni di degrado urbano, è stato con anche Reggio Emilia e le prese, spazi di droga ormai controllato in parecchie, tantissime purtroppo città italiane. Per Luca dice, lui è bravissimo, per carità, è bravissimo, per carità, scrive Luca. La mia domanda però è, poi si chiude con questa lettera, che ormai potremmo anche tentare un mini commento, anche se abbiamo detto che noi di commenti ne vorremmo fare il meno possibile, non ci permetteremo mai di, perché uno può rischiare di aver capito male, può dare degli giudizi sbagliati, ma dice, è possibile, porca miseria, lo dico io, porca miseria, che il loro intervento arrivi sempre e solo dopo il sopralluogo parecchio rischioso di una trasmissione di satira. In pratica Luca dice, ma perché certi fatti eclatanti o vergognosi o quello che volete voi, prima arriva Brumotti e poi dopo si muove la polizia, si muovono i carabinieri, si muove la procura, si muovono tutti. Però intanto chi va a rompere il ghiaccio, chi se ne prende? Per Luca è questo bravo giornalista di denuncia che è appunto Brumotti. Concordo che onestamente per certi problemi, per certe situazioni, sarebbe meglio che prima si facessero avanti chi veramente ha il dovere di tenere sotto i riflettori la propria città, il proprio paese, eccetera, eccetera. Però, insomma, io ho voluto aprire appunto con Luca Testera, non so se tu sei d'accordo, in effetti ha del coraggio sta ragazza.
Il Brumotti senz'altro, se posso fare
una piccola,
che non vuole essere una risposta, però...
No.
Tutto quello che fa Brumotti è comunque sempre spalleggiato dalle forze dell'ordine, perché dietro di lui è messo, prima di tutto lo fa d'accordo con loro, e poi è un modo per portare all'opinione pubblica e dare maggior risalto al fatto. Questo è un po' il sunto dei suoi interventi.
Ah, quindi non è solo abbandonato, è sempre, diciamo, protetto.
Certo.
Poi le prende.
Cioè, le prende, sì, perché magari non sono proprio lì a pochi passi, altrimenti non avrebbe l'effetto che ha. Però lui parte sempre con l'appoggio delle forze dell'ordine.
Benissimo. Allora, da Luca Testera passo ad un'altra email di Gianni Cavallini, mi permetto solo di dire, non provocatorio, insomma, però il buon Gianni scrive: mi domando, se giocando a scacchi si potrà ancora parlare di bianchi e neri? E poi, quando l'alfiere mangia il pedone, che orrore e che mancanza di rispetto per quel povero indifeso. Probabilmente il gioco degli scacchi verrà bandito e si potrà giocare solo di nascosto. Mm-hmm. Dai, è un po' provocatorio.
Certo.
Strappa anche uno?
Ma non so quanto, vabbè.
Vabbè,
nel senso che provocatoria, ma però andiamo incontro un po' a questa situazione, no?
Esatto.
Visto che il bacio di Biancane di Cenerentola era considerato violenza, no?
Allora, Rumotti, gli scacchi, e adesso la scuola Gabriele Salini, che se non vado errato Milano, sì, perché tanti dicono non dire il posto dal cuore chiamo, tranquilli, lo potete fare benissimo, l'importante è dire chi sia. Dopo più di un anno di didattica a distanza si registra un incremento della dispersione scolastica e un ritardo nell'apprendimento, una situazione grave che rischia di tagliare le gambe all'intero paese. La cultura è l'istruzione e l'istruzione sono essenziali per la crescita di un popolo che non si può permettersi di restare indietro. Quindi in pratica dovessimo dare un titolino a questo intervento dell'amico Gabriele, potremmo dire i danni del DAD. Oh, su questo argomento ne ho ricevute tante di me, ne scelgo una per oggi e poi Giancarlo Testi. Nell'email dell'amico Giancarlo dice: finché avremo Presidente della Repubblica eletti dalla politica, non avremo mai al Quirinale, a mio avviso e non solo, una persona completamente super partes. Possibile, chiede Giancarlo Testi, possibile che nessuno prenda l'iniziativa di indire un referendum per l'elezione del capo dello Stato a suffragio universale? Io credo che questo argomento lo avevamo, se la memoria non mi tradisce, Armando, ne avevamo anche discusso, non so, merito a durato un edicola o qualcosa, avevamo parlato, sì, io dico la verità, a me poter non dispiacere cosa scegliere il mio tra virgolette Presidente della Repubblica, ma le cose vanno ben diversamente. Magari la domanda te l'avrò già fatta, ma tu come lo vedresti un Presidente espressione del popolo?
Ma io credo che, come ha fatto notare, fin tanto che sarà eletto dalla politica, non avremo mai un super parte effettivo, no? Perché è chiaro che l'abbiamo visto almeno negli ultimi 20 anni che è solo l'espressione di una certa parte del Parlamento, no? Di conseguenza, poi tra l'altro mi pare che dei referendum siano stati fatti, no? Oppure
sì,
proposti e di conseguenza mai andati a buon fine oppure disattesi, no? Come capita spesso, si fanno i referendum e poi va là che vegni, insomma. Intanto tu l'hai deciso, poi dopo ci pensiamo noi. È un po' questo è il sunto, no?
Vabbè. Devo darti ragione. Vengo ad Alessandro Bovicelli. Alessandro Bovicelli scrive Alessandro: riuscire a riprendere una vita sociale normale non sarà facile per tutti. Mi è piaciuta questa letterina, tutte mi sono piaciute, ma guarda, mi ha fatto particolarmente riflettere. Stranamente ci sono differenze tra chi si è lasciato travolgere da questa vita nuova e chi invece l'ha sempre affrontata con molta grinta e tanta serenità. Io penso di far parte, scrive l'amico Alessandro, del secondo gruppo. L'ho sempre sentita come un qualcosa che prima o poi sarebbe passata. Una brutta esperienza, ma senza timori e paure, tanto da non credere più in un futuro. Sono stato positivo pensando che un giorno potessimo uscirne, toglierci la mascherina, aspetta sera, e riabbracciarci. Ci si è lasciato sopraffare, come si potrebbe dire, scusate, chi si è lasciato sopraffare conserverà invece la paura, anche quando tutto sarà passato, dai contatti con gli altri guarderà il prossimo con differenza, senza abbandonare il timore di ammalarsi. Questo è il pensiero di spessore di Alessandro Bovicelli. Oh la 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 la, c'è un po' divertente, non me la lascio scappare. Scusate la voce, ma ho un mal di gola tremendo, fumato come un nero.
Attento a dire come.
Allora, bella, l'insuccesso mi ha dato la testa. L'insuccesso. Allora, scrive Giacomo Sieroni. Mi fa tenerezza che i resti del Movimento 5 Stelle siano stati donati all'ex premier Giuseppe Conte in cerca di un posto al sole in politica dal comico Beppe Grillo, mostrandovi con scafandro e messa da pagliaccio di strada. I pentastellati, anche se cambieranno nome alle prossime politiche, non troveranno più i consensi germiti nel 2018, mille promesse farlocche. Molti loro parlamentari disoccupati chiederanno il reddito di cittadinanza, che Mario Draghi avrà già cancellato da sempre. Sarà un ennesimo buco nell'acqua di Conte, che con Grillo farà la coppia del secolo. Questo secondo Giacomo Fioroni. Poi, qui si parla di Facebook, e ce ne dà l'opportunità Giulio Rossi Valdisole, milanese. Ciao Giulio, sono stufo anche di Facebook, perché si cade sempre a parlare di politichetta, sempre le stesse cose che sentiamo ripetere da anni, mai un gesto decisivo, partiti immersi nel cacchicci del loro potere e delle loro beghe, che hanno smesso di interessarmi. Il sentimento di ripulsa non è solo mio, concluse Giulio Rossi Valdisole, non è solo mio, ma credo che la gran parte di italiani ormai davvero disgustati. Adesso non so se tu appartieni alla categoria Armando dei disgustati oppure no.
No, dipende da quel che ti aspetti, no?
Certo.
Di conseguenza, se tu l'affronti con un po' di lucidità, capisci che ognuno tira l'acqua al suo mulino. Di conseguenza deve essere un po' tu a decidere poi alla fine, no?
Certo. Ci scrive dalla bella Sacile Gianni Moretto. Gianni Moretto, allora, ti leggo volentieri. L'altra mattina, a causa della militarizzazione delle strade a seguito del Giro d'Italia, apro parentesi, terminato ieri, con un Damiano Caruso II strabiliante, è stato un gregario che ha fatto un giro impressionante, dicevo, mi è toccato emigrare in un paese vicino, per comprare i giornali e bere il cappuccino, non al banco ancora. Sono entrato in un bar e, sentendo il barista parlare con un forte accento sudamericano, gli ho chiesto se fosse italo-argentino di ritorno. E lui: sono venezuelano, mi ha risposto. Non parlo degli altri bar della zona gestiti dai cinesi. Perciò penso che la grave disoccupazione in essere sia tutta una montatura perché i nostri connazionali, specie se giovani, hanno perso, che brutta considerazione, hanno perso la voglia di lavorare a causa del troppo benessere e delle assurde provvidenze volute, mettere in ballo la politica, dalla, fa benissimo, Gianni Moretto lo dici tu, dicevo, giovani hanno perso la voglia di lavorare a causa del troppo benessere e delle assurde provvidenze volute dalla sinistra e dai grillini. Direi che siamo nella M, e per M giocate pure con la vostra fantasia. Dunque, io mi permetto di dire solo una piccola cosa a margine della lettera di Gianni Moretti. Io per il mio lavoro ho tantissimi contatti con persone molto più anziane di me, e massimo, come me, dei quarantenni, dei trentenni, dei ventenni, dei ragazzi che escono dopo 3 anni di scienza e comunicazione sperando di diventare tutti dei grandi giornalisti. Però mi piacerebbe dirtelo, Moretto, con tutta sincerità, io non sono pienamente convinto che i giovani se la godano a non fare un tubo. Io non ne sono convinto. Questo te lo dico perché, ripeto, ho quasi quotidianamente dei contatti telefonici di persona, per iscritto, eccetera, eccetera, che non assolutamente si divertono a rilassarsi sul divano e vedere tutte le schizze di Milano della televisione. Mm-hmm. È che il problema è molto, il problema che secondo me l'Italia si dovrà, adesso lasciamo che questa cosa bruttissima della pandemia proprio si lasci, ma penso che l'Italia dovrà veramente tirarsi sulle maniche per dare una provocazione, un'opportunità di lavoro ai giovani, che non tutti, credetemi, se la godono con il reddito di cittadinanza, che è anche un po' umiliante dal mio punto di vista, ma posso immaginare che non tutti siano di questo parere. Io di giovani vogliosi di fare li conosco abbastanza, poi i lavativi ci sono ovunque e magari anche ben pagati. Dunque, oh, questa è una cosa molto 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 delicata, della quale se ne sta parlando tanto, e scrive Giancarlo Callegari, Veronese, Verona, ciao grande Verona. I partiti della sinistra vogliono a tutti i costi imporre ai senatori l'approvazione del DDL Zan. DDL Zan, nella versione approvata dalla Camera, senza alcuna discussione né modifica al testo, sapendo che l'eventuale rinvio alla Camera aprirebbe un ping pong infinito. Forse adesso qualcuno si renderà conto della stupidaggine di bocciare il progetto di riforma della Costituzione proposto dal governo di Matteo Renzi, in cui si prevedeva l'abolizione del doppio voto in quanto considerato, a ragione, scrive Callegari, inutile. Ma tant'è. In odio al compagno Renzi la riforma è stata bocciata, il Senato sopravvive e il gioco del ping pong può proseguire indisturbato. Bersani, D'Alema, Speranza e compagnia bella non hanno che da battersi il petto. E conclude Giancarlo da Verona. Che è causa del suo male, pianga se stesso. Oh, adesso da DDL Zan, ma qualcosa di veramente mi ha commosso questa letterina di Roberto, commosso, mi ha molto fatto capire quanto sia bello il rapporto tra gli uomini e gli animali, o gli animali e gli uomini. Perché Roberto Brambilla manda un'email dicendo: allora, il nostro bellissimo Mussi, un gatto persiano adulto nero, che più nero non si può, ha festeggiato i 5 anni di vita una settimana fa. In questo suo primo lustro di vita ci ha fatto tanta compagnia e ci ha regalato tanto ma tanto affetto. Basta chiamarlo e fargli segno e lui viene in braccio e fa rifusa. E porta pure fortuna, scrive Roberto. Ma quando è con noi, non abbiamo più avuto, mia moglie ed io, alcun problema di salute, come a volte capitava prima del suo arrivo a a casa nostra. È affettuoso, vivace, intelligente ed ha due splendidi occhi d'oro con i quali ci guarda e ci parla. Mossi, conclude Roberto Brambilla, siamo davvero fortunati di averti con noi. E noi idealmente diamo una carezza a questo meraviglioso Mossi nero 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 che fa le fusa e addirittura fa star bene di salute i familiari. Su questa cosa qua potremmo un attimino discutere. Comunque un animale, no? Secondo me non se lo puoi curare, eccetera eccetera, in caso fa sempre bene, può essere un gattino, un cane.
Sai Pino, io avevo un gatto a cui ero molto affezionato, che era come un cagnolino, nel senso che dovunque io andassi lui mi seguiva, se si allontanava bastava che lo chiamasse, arrivava di corsa. Quando lavoravo davanti al computer lui mi si metteva attraverso tra me e la tastiera e restava lì e non si muoveva. E quando purtroppo dopo tanti anni, perché era con me da tanti anni, l'ho perso, io non ho più voluto un animale, perché soffrire per un gatto, qualcuno dice ma è ridicolo, in realtà invece non lo è, perché quando tu ti affezioni a qualcosa che così ti accompagna per un lungo periodo della vita, è veramente una cosa prima di tutto bellissima per il tempo che l'hai goduto, e poi quando lo perdi è come perdere, passiamo, un qualcuno di più stretto, no? Questo è un po' la mia opinione sugli animali.
Condivido. Anch'io ho avuto un pastore tedesco per 12 anni e vi garantisco che quando l'ho perduto non ho più voluto, mai più voluto avere un cane come amico.
Infatti.
Però parlando, sarà la cosa risaputa. Sapete amici che perdete il vostro animale del cuore, possiamo dire così, animale del cuore, è un errore invece dire basta, non ne voglio più sapere. L'ideale, secondo questo veterinario, lui consiglia invece subito di, uso una bruttissima parola, ma di rimpiazzare l'amico a quattro zampe che non c'è più. Ripeto, è il giudizio di un veterinario che si occupa anche di psicologia applicata agli animali. Comunque vabbè, dai, viva gli animali e trattiamoli. Se decidete di prendere un cane, dovete essere consci di prendere un cane. Se prendete un gatto, dovete essere meno ingombranti, certamente, di un cane. Ricordatevi che avete preso un buon gatto. Allora, Andrea Pellizzari, riesco a leggerti, forse condivido, scrive così, condivido, Andrea Pellizzari scrive in pieno la candidatura. Buonanotte, ho visto il cognome, condivido in pieno la candidatura della Bindi a Presidente della Repubblica. Cattolica, per la sanità pubblica, donna libera, intelligente e capacissima, tre punti esclamativi. Sono ateo, ma è la mia preferita. Oh, Andrea, non ci permettiamo di commentare le notevolissime doti della Bindi. Sto che Armando va pazzo per la Bindi, quindi io questa lettera ho voluto leggerla.
Però no. Se ritorniamo indietro un passo in una lettera precedente, neanche lei è al di sopra delle parti, no? l'ha dimostrato quando aveva dei posti importanti in Parlamento, no?
Certamente, no. È così, è come si suol dire, una donna con le torce. Senza adesso fare queste brutte ironie. Allora, questa ve la devo leggere, perché parla del mio grande maestro che non c'è più, perché Roberto Calò mi ha inviato, sapendo che probabilmente io per Franco Battiato ho sempre stravisto, ho straveduto, fate un po' voi, dice: caro Pino, invio una poesia pensando a Battiato. Ora, tra un album di foto o in una canzone o in un video, vienimi a cercare, anima buona, ti seguirò oltre i muri, aprirò porte mai viste prima, senza impazzire, entrerò nella mente per scoprire infine il viaggio, l'eterno. Firmato Roberto Calò. Chapeau Roberto, chapeau, chapeau, chapeau. Bellissime parole, ripeto, le hai collegate a Battiato, quindi hai colpito nel segno. Dunque, vediamo qui com'è la situation. Sono sforacchiato io. Ma sì, dai, questa si firma GIB, che ne avremo a Bologna, un'email. Allora, invece di rapinare i cittadini che creano ricchezze, posti di lavoro con tasse ingiuste e ideologiche, si studia una legge per colpire gli sprechi. Sì, sarebbero soldi dei contribuenti spese improduttivi per lo Stato. Chi spreca denaro pubblico o inizia un investimento per lasciarlo incompleto, ponti, strade, ospedali e quant'altro, ne risponda con sanzioni economiche e finanziarie detentive per il nostro GIP, ed escluso da tutti i pubblici uffici. Se chiedono manette per gli evasori, anche manette per gli spreconi. Che è il GIP l'ha messa lì.
E in Italia ne abbiamo visti tantissimi di sprechi, no? Palazzi lasciati a metà, spesi milioni, piscine mai aperte, però realizzate e così via, no? Poi basta vedere l'INPS quanti palazzi ha vuoti e va a pagare un affitto per un... questi sono sprechi, no? Che si parla tanto che non ci sono soldi e poi si buttano
poi,
via.
Esatto. Concordo pienamente con te, Armando. Senti un po', professore, com'è andata questa prima...
Sì, molto interessante, anche perché così possiamo, come si dice, tastare il polso a chi ci ascolta, no?
Certo, certo. E io ripeto, mi invito sempre a scrivervi. Oggi, ridendo e scherzando, non dico che ne abbiamo letti una quindicina, ma quasi, di email. Voi continuate, io... tutte quelle che arrivano le stampo
e poi Pino, permettimi, se qualcuno vuol rispondere alle lettere che hai appena presentato, magari la risposta la può dare lui, no? Se noi non siamo stati esaudienti nelle risposte,
certo.
No?
Certo. Quindi io ripeto, a parte la forma fisica che se ne sta andando quel paese, sono veramente soddisfatto, perché è nato qualcosa che avevo in mente da tempo, ma poi per una cosa o per l'altra invia, rimanda, ma sì, ma no, ma... anche perché adesso volevo dirvi, questo è uno sforamento che pagherò a caro prezzo, ma allora volevo spiegarvi questo da umile, umilissimo, poverissimo giornalista. In Italia i giornali sono tantissimi, io aggiungo forse troppi, comunque più informazione c'è, se fosse vera informazione, io addio. E solitamente ogni giornale, io guardate per un motivo o per l'altro, mi tocca sempre, ogni mattina mia fascetta, me la trovo già pronta dal vincolante che si già tutto quello che voglio, e ogni giornale ha la sua pagina, o mezza pagina, uno spazio, insomma, dedicato alle lettere. Questo mio ragionamento nasce anche da una lettera che leggerò, magari già dal prossimo lunedì, ma è importante che io vi dica questo, se non per dare, come si potrebbe dire, onore alla nostra miserella trasmissioncina, ma ogni giornale, dicevo, ha un suo spazio per le lettere, per la posta, per la corrispondenza, chi la chiama dalla parte dei lettori, chi la chiama in modo, chi la chiama nell'altro, chi la chiama Piazza Maggiore, chi la chiama Piazza Grande. Però il problema, faceva notare questa persona, e l'ho notato anch'io, ma da tanti anni, le lettere che inviano i lettori, che non sempre le lettere che inviano i lettori non sempre sono in linea con, diciamo, editoriale o, se volete, politica, con l'autore della lettera, col lettore. Se io scrivo ad un giornale tot X per dire una cosa che non, per scrivere una cosa che non è in linea col direttore, che non è in linea con la redazione, che non è in linea con eccetera eccetera eccetera, la lettera viene bellemente stracciata, gettata nel cestino. E questo è brutto perché io mi dico, se tu sei un giornale di informazione, se tu dai dello spazio alle lettere, devi essere anche così,
certo,
professionale, così democratico, perché questa è censura, eh? Cioè, mi scrivi, non so, io ad esempio sono leggo un giornale che pompa Salvini ogni giorno, poi io mi permetto di scrivere una lettera che motivando, che Salvini non mi va, non lo trovo la persona per, eccetera, 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 e questi non me la pubblicano. Io ti leggo, perché in fondo i giornali, tante pagine sono interessanti, però la mia lettera che non è in linea con te, me la butti. Ecco, noi nel nostro piccolo vorremmo proprio che ognuno potesse scrivere ciò che cavolo pensa e crede. Ecco, questo è il perno su cui vuole stare il caro amico di scrivo.
Anche,
qui non ci sono linee, qui c'è solo...
Pino, anche per tornare un po' a quello che dicevi poco fa, anche perché oggi i giornali sono tutti, passano, magari qualcuno non sarà d'accordo, pazienza, è la mia idea, sono tutti di parte, o di qua o di là, non c'è nessuno indipendente, che nei nomi si dica l'indipendente o questo o quell'altro, però
sì,
la realtà,
fuori dal coro, dentro il coro.
Sì. E poi alla fine magari usano quelle lettere per portare l'acqua al loro mulino, no?
Sì, purtroppo questa è una proprio male italiana, perché se soprattutto anche la stampa inglese, la stampa spagnola, gli spagnoli pubblicano, a parte il Paese, dei bellissimi, interessantissimi quotidiani, là veramente il lettore è libero di, ripeto, sempre nei limiti, di scrivere ciò che vuole e non ciò che desidera l'editore o il direttore, se no,
certo.
No, non fatele neanche se
anche perché poi tu comunque puoi rispondere a quello se non ti trovi d'accordo, no? Ma se tu a priori censuri, alla fine non conoscerai mai e non farai mai conoscere ai tuoi lettori quel che pensa chi ti ha scritto, no?
Bravissimo, bravissimo. Va bene, Armando.
Sì, Pino.
È andata, abbiamo rotto il ghiaccio, siamo partiti questa caro amico ti scrivo numero uno. Noi ci sentiamo con i nostri libri giovedì e poi via via le altre cose. Vi auguro davvero una buona settimana. Mi dicono che il 2 c'è una festa che riguarda la Repubblica, può essere?
Ah sì? Non lo so.
Ma noi ce la sta Repubblica, Armando. Comunque diamo un po' da. Siamo gli sciocchini.
Sì.
Siamo a scuola. Ma sta Repubblica c'è o non c'è?
Sì, qualcuno l'ha battezzata la Repubblica delle banane.
Io tra quelli.
Insomma, però vabbè, questo è quello che ci tocca. Se finché non si andrà a delle elezioni per capire bene dove, da che parte siamo, sarà così, anche perché da tantissimi anni ormai chi ci governa non è mai stato eletto, no? Al di là dei più bravi,
bravo,
dei
bravo,
meno bravi,
bravo.
Però non è la nostra espressione, no? Al fine non so quanto ci possa poi interessare, visto che tanto spesso si dice tanto fanno come vogliono, questa è un po' l'espressione che sento spesso dire, no?
No, certamente.
Pino, aspetta, un flash sportivo. Cosa mi dici del tuo amico Gigio che passerà alla Juventus con meno soldi di quelli che gli avrebbe dato il Milan?
Che un cretino.
Appunto. Come si fa? Sei stato lì fino all'ultimo a decidere 8-10, poi vai alla Juventus per 6. Ma
guarda, questa è proprio, guarda, riesci veramente a farmi ridere di gusto nonostante i dolori, ma credimi, è stata proprio una teatrata di quelle, altro che Pino De Filippo e Totoglia. Guardate, ma se lo meritava, guarda, è voluto dar retta a quel cretino di Raiola, e adesso si ritrova non più nella sua squadra nel cuore, non lo so, però se vuole continuare a giocare deve prendere di meno e giocare con la signora.
Capirai.
Ma vedi com'è la vita, a volte pretendi, sei convinto di... Ragazzi, nessuno è indispensabile, nessuno.
Vero.
Nessuno, ognuno porta le briciole a casa, è giusto così, ma non sempre arrivano le pagnottone. Lui voleva lui, d'altro, volevano la pagnotta troppo esagerata, e quindi io credo che questo Torgiglio sarà una lezione di vita che gli auguro, perché in fondo è un giovane.
Sì, ho capito, però...
Io sono sempre con i giovani per sentirmi giovane, e quindi dico che se ne pentirà amaramente, ma comunque...
Anche perché oltretutto quello che il Milan aveva fatto nelle ultime partite... aveva dato un grosso favore, no? Aveva quello che la Juve in questo momento è un po' al di sotto del Milan, no? perciò sì, non capisco questa scelta, no? Vabbè. Forse ha voluto sì, mantenere il punto?
Vabbè. Grazie di questo suo finalino tra il triste e... perché anche triste si
sì, viene, triste ma comico. Chi ma troppo... com'è il proverbio? Chi troppo vuole...
nulla...
stringe.
Stringe. Beh, qui vediamo di stringere, se no siamo qua fino a stasera a tiramole mi seda.
Vabbè.
Okay, ciao Armandone, ciao,
ciao, grazie
ciao
Pino,
tutti, ciao,
stai
ciao,
bene,
ciao,
mi raccomando.
Sta ciao, bene, ciao, grazie, ciao, ciao, grazie.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei...
Ezio Beccaria vi dà appuntamento con Caro amico ti scrivo, le mail inviate a pinoeziobeccaria52@gmail.com. Alla prossima settimana.